Ti lodiamo, Signore. Grazie, Signore. Grazie perché sei con noi. Tu abiti tra di noi. Questa sera vogliamo vedere di nuovo la tua gloria. Ti lodiamo anche per la tua parola. Signore, apri i nostri occhi affinché ti vediamo. Dacci cuori teneri per che la tua parola possa agire liberamente in noi e che possiamo credere quello che tu ci mostri. Signore, va avanti con ognuno di noi. Dacci più delle tue ricchezze affinché possiamo afferrarti assieme. Signor Gesù. Conoscerlo, afferrarlo assieme. Mi rallegro. Il Signore ha un'opera grandiosa. È meraviglioso trovarsi in quest'opera. È prezioso e grande. Più sono in quest'opera, più posso testimoniare che non c'è meglio che rimanere nella casa del Signore. Lui è così ricco qui e ci dona tutto quello che abbiamo bisogno, e questo è prezioso. Vediamo anche che nell'esempio della natura vediamo questa gloria, lo sperimentiamo. Ci è dato e ci è stato dato per la gloria del Signore, ma per vedere la gloria del Signore abbiamo bisogno di rivelazione. Il Signore deve toccare gli occhi del nostro cuore, e una volta siamo stati toccati, altrimenti non saremmo qui e non consacreremo così tanto tempo per conoscerlo di più. È la sua opera in noi e ci ha dato un gusto di questo. E questa sera vorrei incoraggiarvi a proseguire, a cercare di nuovo il Signore, a continuare a conoscerlo sempre in modo più chiaro e profondo. Lui ha un piano eterno. E la preparazione, durante la mi sono occupato un po' di questa parola. Ci sono la chiamata, la volontà, di Dio. Ma che cos'è il piano di Dio? Vorrei sapere, conoscere e essere in chiaro su ciò che il Signore ci ha promesso e ci ha rivelato nella sua parola e ciò che vuole mostrarci. Quindi, e sono arrivato a una misura, forse non sembra così bello, ma qui abbiamo un asse e qui un altro asse. Questo asse orizzontale è il tempo. È un fattore principale, e l'altro asse, l'asse verticale, è la gloria. La gloria.
Jesus Christus. Wir alle haben Zeit.
Noi abbiamo del tempo.
Den Herrn heute Abend haben wir Zeit.
Questa sera abbiamo del tempo.
Sie nutzen.
E possiamo adoperarlo.
In Verbindung bringen.
Per portarci in relazione con la gloria.
Jesus Christus. Und wenn wir den Vorsatz des Herrn
quando consideriamo il piano del Signore, questo è cominciato nell'eternità scorsa, ma qui posso disegnare la creazione. La creazione di Adamo ha una certa gloria, forse. Comincio forse un po' più basso, qui verso la metà, e la prima creazione del Signore aveva una certa gloria. Adamo ed Eva, era meraviglioso. Lui li ha creati nel giardino, li ha posti lì affinché regnassero, affinché avessero comunione con Dio, con questo meraviglioso essere assieme a Dio, e questo è quello che sperimentiamo anche oggi, ancora di più. E questo è l'inizio della gloria che il Signore vuole restaurare. E poi sappiamo che questa comunione ha avuto purtroppo una fine, perché c'è stata la caduta. La caduta è stata molto profonda e dal punto di vista del piano di Dio non ci fu più nessuna gloria. Non ne sono spesso consapevoli, ma questo padre della gloria che aveva questo piano per lui è stato terribile. Spesso noi non lo sentiamo, ma a quel momento, dopo la caduta, gli uomini mancavano di gloria. Lo vediamo in Romani 3:23. Tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa mancanza è qualcosa di che non va bene. Dio ha giudicato anche la terra a questo momento con Noè, perché ha visto che la condizione era veramente brutta, e questo l'ha veramente, si era ravveduto d'aver creato l'uomo, e allora ha annientato ogni cosa. Se guardo oggi il mondo, posso capirlo. Potremmo anche noi voler annientarlo, ma d'altra parte aveva un amore, ha visto Noè e qualcosa in Noè gli è piaciuto. A causa di Noè siamo ancora qui. Senza Noè dove saremmo? C'è stato un Noè e qui a partire da quel momento lì c'è stato un inizio di gloria. Non so che quanta gloria, ma un po' di gloria. Ma voi capite il principio. C'è stato un restauro della gloria. Poi c'è stato Abramo e continuò a salire. La gloria continuò a aumentare quando Dio chiamava la gente. Il Dio della gloria è apparso ad Abramo. Gli ha mostrato qualcosa, gli ha dato una promessa, e questo è meraviglioso e lo apprezzo così tanto. Signor Gesù. Poi continuò. A un certo momento, il Signore con Mosè e il popolo di Israele, c'è stato un nuovo inizio. Lui ha voluto avere una nazione di sacerdoti, di re, e questo era nel suo cuore. Non voleva un uomo solo, avrebbe voluto un regno, un popolo che lo servisse, ma sappiamo, conosciamo la storia. Il vecchio patto non è salito fino al massimo della gloria. Ha stagnato, non c'è stato più sviluppo. E vediamo Romani 9:4. Qui sta scritto Romani 9:4. Sì, è proprio il versetto giusto. Cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione o la figliolanza, la gloria. Mi è piaciuto questo versetto. Che appartiene la figliolanza, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. È grandioso. Ciò che Dio ha regalato loro, ha offerto loro, è meraviglioso. Non dovremmo disprezzarlo. E il popolo di Israele, al popolo di Israele, Dio ha dato molto, ha dato la figliolanza, la gloria, i patti, le legislazioni, il servizio sacro e le promesse. Non abbiamo molto di più, ma in un'altra categoria. Ma è grandioso quello che Dio gli ha dato loro. Questo è meraviglioso.
Er hat im Alten Testament, im Alten Bund, hat er auch einen Umgang gepflegt.
E ha anche curato questa relazione con il popolo nell'Antico Testamento. Non è stato facile curare questa comunione con Dio e vivere in questa comunione perché c'era la legge. La legge era l'unità di misura, era il metro e il popolo era giudicato secondo la legge. E sono così contento che oggi possa vivere nel nuovo patto. Quando vediamo quello che è successo a quel tempo, allora dovremmo avere timore da questo Dio. Ma Lui ha rivelato quanto preziosa sia la santità, la gloria per Lui, la relazione che abbiamo con Lui. Non si poteva fare quello che si voleva. C'erano molte regole in modo che definivano esattamente che modo il popolo doveva vivere davanti a Dio. E oggi anche sappiamo che dobbiamo vivere in spirito davanti a Lui. E poi venne colui che è stato promesso, il Messia, il Figlio. Dio mandò il Figlio. Dove lo metto? Da un lato ha messo fine, da un lato ha posto fine al vecchio patto. E qui ha iniziato il nuovo patto, ha cominciato qualcosa di nuovo, è così prezioso. Il Signore ha tolto via il vecchio patto e ha creato un nuovo patto, una nuova sfera, un qualcosa di più grandioso. Ha portato su questa terra qualcosa di più grande, queste ricchezze, questa pienezza, questo tesoro che è diventato accessibile. Lo vediamo in Luca 2, quando il Signore era appena arrivato, versetto 9, Luca 2, versetto 9. Amen. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia per tutto il popolo, che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore. Amen. C'è stato un nuovo inizio, una nuova tappa. Il Signore è venuto e ha portato una grande gioia. La buona notizia di una grande gioia, una grande buona notizia. Lode al Signore. Il grande Signore, Signore glorioso, Salvatore glorioso è venuto. Signor Gesù. E come l'abbiamo visto nelle ultime due riunioni, la vita del Signore, il suo camminare, la sua vita, ha avuto una vita completamente diversa dalla nostra. È così obiettivamente chiaro quando leggi il Nuovo Testamento, vedi che si tratta di una vita diversa. È diverso dall'Antico Testamento, è diverso dagli uomini di Dio dell'Antico Testamento che ci mostrano in che modo Dio ha avuto relazione con loro, ma il Signore aveva una relazione con il Padre, una relazione meravigliosa. In tutto quello che ha fatto, in tutto quello che ha detto e quello che ha fatto, che ha servito, aveva una tale comunione con il Signore. E questo è meraviglioso. Questo mi tocca, perché quando lo vedo, allora posso soltanto lodarlo, dire Signor Gesù Cristo, che Lui, che ci abbia chiamato a quest'opera, a questa comunione con Lui. Lode al Signore. Signor Gesù, è meraviglioso.
Und er hat uns diese Errettung hat er uns gebracht.
e ci ha dato questa salvezza, non ha solo mandato, non ha solo soddisfatto il Padre nella sua gloria, nella sua servizio, nel suo camminare, non ha solo compiuto quello che il Padre voleva, ma ci ha portati con sé. Tramite il suo Vangelo, tramite la salvezza, Lui ci ha portati, ci ha fatti entrare in questa grazia, ci ha fatti entrare con il nuovo patto. Noi siamo stati introdotti in tutto quello che Lui ha compiuto. E Paolo in Efesini 1, lui l'ha visto. Efesini 1 è così meraviglioso, ci mostra quanto Paolo era ripieno, ricolmo di questa conoscenza del Signore.
È
incredibile. È così compatto quello che scrive. È molto denso, ma vediamo che Paolo era stato toccato. E quando ci rallegriamo di questi versetti, quando li leggiamo e rileggiamo, dobbiamo rallegrarcene. Rileggeteli. E questo agisce in noi, produce qualcosa in noi. Questa chiamata a tutto ciò che il Signore ha fatto, ha compiuto per noi, questa chiamata è a entrare in questa realtà. E questa realtà deve riempire la nostra mente, il nostro amore, tutto deve essere riempito con questa visione. Quando ho letto e riletto, alla fine ho detto semplicemente lode a te, Signore, a lode della tua gloria, lodiamo il Padre della gloria. E molto viene da questa riconoscenza, da questo ringraziamento che facciamo a Dio. Noi siamo diventati la sua eredità. Versetto 11. In Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa. E poi versetto 12 mi ha veramente toccato, per essere a lode, perché noi possiamo diventare qualcosa. Ecco il piano, il proposito di Dio, è che noi diventiamo qualcosa a lode della sua gloria. Questa è la sua meta. Questa asse della gloria è il metro, la misura con la quale Dio vuole misurarci, vuole che siamo qualcosa a lode della sua gloria. Non si tratta di essere una buona persona, di non aver problemi, che abbiamo una bella vita di chiesa. No, non è questo il punto. Il punto è che diventiamo qualcosa a lode della sua gloria. Ecco la nostra chiamata. È grandioso. È una chiamata molto alta. Lode al Signore. È bello essere in questa chiamata, di questa predestinazione. E poi continua. In Lui pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, versetto 13, il Vangelo della vostra salvezza, ogni uomo che è stato salvato, che ha sentito la parola della verità, il Vangelo della salvezza, che ha creduto, ha ricevuto il sigillo dello Spirito. Questa chiamata non è esclusiva, non è per alcuni, non devi fare qualcosa di speciale per ricevere questa gloria. Questa chiamata, questa predestinazione è per ognuno di noi, per chiunque ha ascoltato la parola della verità, il Vangelo della salvezza e che ha creduto. Questo mi ha rallegrato. Io so, sono credente, il Signore vive in me e lo so, perché ho detto: Signor Gesù, vieni nel mio cuore. E con questo riconoscimento partecipo a questa chiamata, e questo è grandioso. E questo mi dà gioia, mi dà certezza. Sono stato sigillato con lo Spirito Santo che era stato promesso. Sigillato. Questo significa che questa gloria non può più partire. Siamo in Cristo e siamo anche in questa gloria. è qui. Non dobbiamo ricercarla in modo speciale. Non devi fare qualcosa di speciale. Il Signore te l'ha data. È un dono molto grande. Lo Spirito della gloria abita in noi. Non è solo uno spirito che ci dà molte cose, di cui noi possiamo rallegrarci, ci rallegriamo del frutto dello Spirito, ma è uno spirito di gloria. Alla fine, tutto quello che agisce, che fa, che opera in noi, lo Spirito produce la gloria. La Chiesa è stabilita per dare gloria a Dio, per glorificare Dio. Eccolo, la meta è straordinaria della Chiesa, ma che non è irraggiungibile. Poi, grazie Signore per lo Spirito, grazie per la nostra chiamata, la nostra predestinazione, grazie perché vivi in noi. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù. Abbiamo una posizione meravigliosa e io voglio tenermi in questa posizione in modo consapevole. La gloria è in me, la gloria di Dio, e questa posizione devo afferrarla continuamente. È il suo desiderio, perché Lui vuole che questa gloria sia espressa attraverso la Chiesa. Questo è quello che Dio vuole in me. Se faccio qualcosa d'altro, non so come è per voi. Questa non è la gloria, mi dice la voce in me. Questo sei tu. Voglio, tramite te, voglio avere questa, esprimere questa gloria. E poi dico, ah sì, va bene. Signore, perdonami. Portami di nuovo in questa comunione. Signore, dammi la luce. Dammi la grazia. Questa è la mia esperienza. La gloria non si esprime sempre, perché a volte c'è il nostro vecchio uomo che si esprime. E dobbiamo saperlo. Ma il Signore ci chiama di nuovo a ritornare alla fonte, allo Spirito, alla fonte della gloria che è in noi e che scorre in noi. Dobbiamo essere liberati affinché questa gloria possa esprimersi attraverso noi in modo svariato. Signor Gesù. È anche il desiderio di Paolo. Poi Paolo ha un grande desiderio nella seconda parte. Avendo udito parlare della vostra fede, ha sentito parlare, possiamo sentire della vostra fede, del vostro amore per tutti i santi. Non è nascosto. Sentiamo della fede e dell'amore per tutti i santi. E in lui c'è stata una reazione. Ha avuto questo desiderio, ha sentito che ci sono dei credenti, alcuni in cui il Signore sta agendo, c'è questa testimonianza e allora incomincia: non smetto mai di rendere grazie per voi. E questo mi ha colpito. Ricordandovi nelle mie preghiere, perché ha ringraziato? Perché sa che lo Spirito della gloria abita in questi santi. Puoi ringraziare per questo, perché sai che in tal fratello abita la gloria. Allora dici: grazie Signore, grazie perché abiti in Timo, abiti in Mika, in Gert, in ognuno di noi individualmente. e puoi sentire della fede e dell'amore per ogni membro della Chiesa in cui Lui abita, anche in me. C'è questa reazione quando sento: grazie Signore, grazie per uno di più, grazie perché c'è qualcuno in più che esprime la Tua gloria, portane ancora di più. Di rendere grazie e ricordarmi nelle mie preghiere. C'è la fede, c'è l'amore, cosa manca? Ricordandovi nelle mie preghiere e poi incominci questa lotta, una battaglia per esprimere questa gloria e per guadagnare questa gloria. È una lotta. C'è qualcosa d'altro. Non è solo qui la gloria, c'è anche l'altro aspetto. Qui c'è una parte dove va nel negativo, dove c'è tutto questo, le cose negative, di ciò che non è glorioso. Non ho nessuna parola per questo. Lo stato peccaminoso, pieno di tenebre dell'uomo. Tutto quello che viene da quello è dall'uomo, è tenebre. Cosa ha fatto il nemico sulla terra? Ha portato ogni cosa nelle tenebre, non c'era più luce. E Paolo lo dice qui, è il Padre della gloria. Cosa deve fare? Vi dia, versetto 17, uno spirito di sapienza e di rivelazione. Quindi questa gloria ha molto a che vedere con la luce. Questa gloria libera i nostri pensieri, libera i nostri pensieri, questa vita di Dio meravigliosa, in modo che possiamo conoscere questa vita gloriosa. E quindi dovremmo essere incoraggiati a pregare. Possiamo. A volte ci diciamo, ma le riunioni non sono così gloriose. Bene, è detto in fretta, ma come Paolo, Signor Gesù, o Padre della gloria, dà lo Spirito, rivelati, affinché ti conosciamo pienamente, che i cuori si volgano a te, produci di nuovo questa espressione. Questo è il desiderio del Signore per me e per noi tutti, in modo che noi impariamo a fare questa preghiera. Possa il Signore risvegliarci e fortificarci per fare di noi gente che prega in questo modo, che abbiamo questo desiderio e che lo prendiamo in modo attivo. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, Signor Gesù, gli occhi del vostro cuore siano illuminati. Questo è meraviglioso. Signore, illumina gli occhi del nostro cuore. Dacci, Signore, questa luce, affinché sappiate o conosciate a quale speranze vi ha chiamati. Questo è importante. Noi dobbiamo riconoscere questa chiamata. Signore, ha questo desiderio per noi tutti. Vi ha chiamati. A quale speranza vi ha chiamato? È molto grande. E c'è molto da conoscere. E vorrei avere questo desiderio di conoscerne ancora di più, saperne di più. Lo vedo nei vostri visi. Siete qui per conoscerne di più. Siete centrati sul Signore e volete conoscerlo di più. Questo è meraviglioso. Questo è l'agire dello Spirito in noi. Quando prendi il Signore, quando ricevi il Signore, hai questa reazione: Signore, voglio conoscerti. Lo vedi coi bambini. Quando li porti a Dio e questi bambini racconti un po' del Signore, e allora poco a poco, anche nei bambini, qualcosa cresce e hanno questo desiderio di conoscere Dio. È così normale. Ma a volte? A volte hai forse questo sentimento, ne conosco abbastanza, ne so abbastanza e voglio fare una pausa. Ma se vuoi fare una pausa, falla breve, non farla lunga, questa pausa. Sia più breve possibile, perché la miglior cosa è conoscerlo lui pienamente. E questa è una vera un'occupazione meravigliosa per le vacanze, conoscerlo di più. E fanno di più. Fanne di più per conoscerlo di più. Non c'è nessuna eccezione. Non dire non ho tempo. Puoi conoscerlo in qualsiasi situazione, nelle riunioni.
Okay.
Se hai molto lavoro, sì, allora lavora molto, ma conosci il Signore. Ah, devo fare questo, non posso conoscere il Signore. No, dimentica questa cosa. Puoi conoscere questo spirito perché è in te, è stato creato perché tu conosca questo Dio. C'è un versetto che dice che lo spirito in noi ci rivela quelle cose di Dio. È così importante. Tutto quello che lui è e tutto quello che ha vuole rivelarcelo. In 1 Corinzi 2 c'è molto che Dio ha preparato molto per noi. Non ho ancora afferrato ogni cosa, ma c'è ancora di più. Le cose che occhio non vide, 1 Corinzi 2:9, le cose che occhio non vide, che orecchie non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Amen. C'è così tanto. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, versetto 11, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose, neanche le cose di Dio, dell'uomo possiamo conoscere. Noi abbiamo bisogno dello spirito anche per questo. Cosa succede nel fratello? Chiedi allo spirito e lo spirito scruta ogni cosa e lui può rivelartelo. Dobbiamo conoscere. Così nessuno continua conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Lode al Signore. Questo Spirito è in noi e può conoscere, farci conoscere ogni cosa. Il mio Spirito, il nostro Spirito è creato, ha la struttura e l'essenza per poterci portarci a conoscere le cose di Dio. Ho veramente fiducia in questo Spirito in me. Certe volte, non so come succede per voi, a volte mi sforzo. Come posso conoscerti, Signore? Tu sei così grande, sei così glorioso, posso conoscere molte cose della natura, sono informatico, conosco qualcosa nei circuiti informatici. Tu sei medico, poi conosci l'anatomia, magari. Ognuno ha le sue conoscenze, ma quando si tratta di Dio o della sua gloria o della sua essenza, allora devo volgermi allo Spirito. Questo è la chiave è lo Spirito. Per quel che concerne, riguarda il piano di Dio, ho bisogno dello Spirito. Signor Gesù, versetto 12. Ora noi abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. 1 Corinzi 2:12. E devo anche applicare lo spirito. Non posso prendere scorciatoie. Gli uomini cercano sempre delle scorciatoie o delle vie d'uscita, vogliono arrivare subito alla meta, ma c'è una sola via, che è lo Spirito. Nella mia anima non raggiungo la meta. Lo Spirito è in noi e lo Spirito è la via. Vorrei incoraggiarvi ad esercitare lo Spirito. Non smettere mai. Esercitate il vostro Spirito. Non vorrei di nuovo essere infuocato in me, rianimare lo Spirito in me. Questo Spirito è rilegato al vedere, alla nostra visione, a quello che noi vediamo. Lui ci dà la luce perché ci illumina, come dice questo versetto, lo Spirito dell'uomo è una lampada dell'uomo e scruta ogni cosa. È importante avere una lampada che risplenda, che brucia in noi, per conoscerlo. E poi continuiamo. Non solo lui è grande e glorioso, ma Paolo continua dicendo, conoscerlo lui, versetto, finché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, versetto 18 di Efesini 1, perché la speranza della chiamata è così importante? Perché siamo sviati così facilmente. Cos'è la speranza alla quale ci ha chiamati? Investire qualcosa che ne vale la pena. Quando tu vuoi rendere saldo ogni cosa, saldo, sicuro qui sulla terra, manchi la speranza alla quale sei stata chiamata. A volte metto la mia speranza in questo tempo, nel tempo che sto vivendo. Hai la tua formazione, hai il tuo lavoro, hai una carriera, hai la famiglia. E dopo? Poi sei pensionato? Magari è un po' più in là, sei un po' deluso perché viene più tardi il pensionamento, devi lavorare molto, ma la speranza alla quale siamo stati chiamati è in noi, contrario a tutto questo. Questa chiamata a una speranza è la speranza della gloria e non è limitata questa speranza. Io sono limitato. Io ho un tempo limitato. Il mio tempo appartiene e nelle sue mani. È limitato. Ma la speranza alla quale siamo stati chiamati non si ferma qui. Questo è il mio tempo. Abbiamo il nostro tempo. Ma la mia speranza, la speranza della mia chiamata va fino all'eternità. È grande. E tutto quello che facciamo e tutto sul quale ci basiamo per avere questa speranza non è limitato. Per questo ho bisogno di luce per vedere. Ho bisogno di illuminazione, Signore, mostrami di nuovo questa speranza, altrimenti non sono sono ingannato e butto via il mio tempo e non guadagno il Cristo e non mi concentro su questa speranza. Quindi ho bisogno di avere una visione nuova per conoscere questa speranza alla quale ci ha chiamati. Signor Gesù, la vita di Chiesa tu sperperi il tuo tempo per il Signore. Noi sperperiamo il nostro tempo per il Signore. C'è forse qualcosa di meglio? No, ci diamo completamente a Lui. Un fratello ha testimoniato di Nicodemo che ha dato così tanto per il Signore. Anche Maria ha offerto ogni cosa. La vedova che ha messo ogni cosa, tutto quello che aveva nella cassa. Puoi trovare così tanti esempi. Non è logico la tua sicurezza materiale, il tuo calcolo, ma questa visione che il Signore ci dà, questa chiamata, questo proposito, puoi adoperare tutti questi propositi, ci finiscono sempre nella stessa direzione. Ci portano a seguire chi? Lui. Dirigi la tua vita su questa speranza alla quale sei stato chiamato. Questo è grandioso. Mi mancano le parole per descriverlo. Non c'è posto per qualcosa d'altro, se vedete cosa voglio dire. O segui completamente il Signore, oppure, cosa puoi dire? Possiamo dire. O altrimenti è difficile. Se provi a metà, sei qui al punto zero, non hai la gloria, non hai niente altro. È in un certo senso così assoluto, ma vi incoraggio a consacrarvi assolutamente, in modo assoluto, al Signore. E lì c'è una grande ricompensa. E credo che l'abbiamo già gustato, perché abbiamo investito molto. Questi assi hanno un carattere di gloria. Se tu acquisti azioni nel mondo, allora hanno, a volte puoi investire e poi va tutto male e perdi soldi, perché lì regna qualcuno che vuole distruggere ogni cosa e non fa niente di bello. Ma il Signore fa un'opera, ha un proposito con noi, quindi investi con Lui. Lui ci chiama e vuole illuminare gli occhi del nostro cuore. E poi dice, e Paolo continua con la forza, abbiamo bisogno di molta potenza. È necessaria molta potenza. Ne abbiamo bisogno. C'è anche un burnout spirituale. Ti senti completamente spossato. Non vedi nessuna speranza, non hai più speranza. Non vedi più le ricchezze della gloria nei santi, non li vedi più. L'ho già vissuto io pure. È difficile in un certo senso venirne fuori. Non puoi salvarti da te stesso. Hai bisogno del Dio della gloria che ti appare. Ma in un modo o in un altro il Signore ce la fa. E il Signore ce la fa, continua a farcela, è per questo che siamo qui. Il fatto che tu sia qui dimostra la potenza del Signore, una potenza di risurrezione. Lui può sconfiggere ogni cosa negativa tramite la sua croce, questa potente efficacia della sua forza gliel'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Lui ci incoraggia, Paolo, a prendere e afferrare questa potenza. Non abbandonare, anche quando è difficile, quando siamo stanchi. Il nostro Dio è un Dio di gloria e vorrebbe che sperimentassimo questa potenza verso di noi. Questa potenza è riservata ai santi. Abbiamo bisogno di questa potenza, noi che crediamo. Lo spirito di potenza, di amore e di intelligenza sobria. Signore, sii misericordioso verso di noi. Se voglio continuare senza potenza, allora non è bello. Allora sappiamo tutto, sappiamo ogni cosa, facciamo tutto giusto, ma semplicemente ci manca la gloria. Senza questa fonte, se cerchi di costruire qualcosa, senza questa fonte magari ti trovi da qualche parte qui, sei forte, imponi delle leggi, tradizioni, andiamo avanti, il Signore l'ha detto così, sta scritto così, allora siamo in questo campo pericoloso dello sforzo. Forse siamo invece molto amichevoli, abbiamo una buona comunione, ma senza questa potenza, senza questa efficacia del Signore nella vita di Chiesa, in noi non saremo mai contenti. C'è una mancanza, c'è qualcosa che manca. Quindi siamo incoraggiati e anche è un'esigenza, la Chiesa ha un'esigenza, è quella di conoscere questa potenza. Non è un peso che voglio trasmettervi, ma il Dio della gloria abita in noi e in un modo o in un altro vediamo, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di questo incoraggiamento, di questa forza, di questa preghiera, in modo che la vita di Chiesa possa continuare, non sulla base della potenza che viene dal nostro uomo naturale, dalla nostra conoscenza biblica anche, che noi seguiamo alla lettera quello che sta scritto. Questo non produce la soddisfazione. Quando siamo solamente giusti, se siamo solo giusti, siamo bene, corretti, ma non basta. Il Signore vuole riempirci della sua gloria. Quindi c'è questo pericolo che la tradizione ci allontana. Noi non siamo qui per una tradizione. La Chiesa non ha niente a che vedere con la tradizione. Non continuiamo qualcosa che qualcuno ha iniziato. Non è questa la vita di Chiesa. La vita di Chiesa è che Cristo vive in noi, il Padre della gloria ci ha chiamati e questa vita ci porta avanti assieme in modo che possiamo esprimere tutto quello che Lui ha compiuto in noi. La sua vita che ha una potenza, un'autorità in noi, che ha una gloria in noi. Questa è la nostra testimonianza. Niente di più, niente di meno. Non accontentiamoci di meno, come Paolo, Quando vediamo c'è qualcosa di meno, allora preghiamo, mettiamoci a pregare. Signore, illumina. Signor Gesù, mostra la tua gloria. Signor Gesù. Poi c'è questa sequenza. Vediamo qualcosa e poi facciamo qualcosa. Signore deve mostrarci qualcosa nel cuore, deve portarci a giudicare. A volte faccio delle cose sbagliate. Il Signore è glorioso e la Chiesa è gloriosa. E se il Signore è contento, anch'io lo devo essere. Non so che tipo di personalità ho. Io sono cresciuto in Romania, ho vissuto in Svizzera, adesso in Germania, adesso vivo in Svizzera. Cosa devo fare? Il mio giudizio è influenzato dal mio uomo naturale, dal mio passato, dal mio percorso. Qui a Stoccarda ho un po' imparato. La gloria era diversa in una chiesa come in un'altra. A volte non ero contento perché mi dicevo la gloria deve essere in questo modo e adesso invece è ancora in un altro modo a Zurigo. Alcuni dicono è così. Anche il nostro giudizio dipende così tanto dal modo di vedere, dal mio modo di vedere. Se io vedo come il Signore vede, allora ho un giudizio diverso. Dobbiamo giudicare, ma non senza avere una visione chiara che il Signore ci ha dato. Se non abbiamo la visione del Signore, allora il nostro giudizio è naturale. Questo modo di verificare può scoraggiare te stesso e gli altri e ti spinge ad essere giù, sotto. Non vedi più niente poi. Verifichi e non c'è più niente poi. Posso giudicare molte cose nel mondo, ma nella vita di chiesa, se tu cominci a verificare, a giudicare, cosa ti porta? Ti porta a che cosa? L'abbiamo. Non verificare troppo, altrimenti finisci male. Non hai bisogno di sapere molte cose. Se hai sentito della fede, dell'amore, allora prego. Non ho bisogno di conoscere tutte le cose di quello che succede. Dobbiamo da un lato verificare ogni cosa, ma dall'altra parte non è bisogno sapere ogni cosa. La Chiesa, che è molto sensibile alla visione del Signore perché è un corpo spirituale, in tutti questi anni sono stato toccato dal Signore e Lui ha agito in me. E non è bello se teniamo nei nostri cuori, nel nostro cuore qualcosa contro i fratelli o le sorelle, perché è la sua opera, è la sua gloria. La Chiesa è così preziosa e ogni membro è così prezioso. Anche la religione che vive nella tradizione, quando sono nati di nuovo, non devo sparare contro di loro. il Signore ha detto: tu seguimi, non preoccuparti della religione, di quello che fa questo, di quello che fanno, non fanno, fanno meglio o fanno male. Puoi essere anche molto occupato nel giudizio della religione, di cercare di verificare in che modo fanno questo o quello e giudicare ogni cosa. Il Signore ti dice: tu seguimi, abbi comunione con me, prega con me, prega. Cosa ci ha dato, cosa ci ha ordinato il Signore? Ci ha dato il Padre nostro, Padre nei cieli. Sì, dobbiamo venire a Lui, al nostro Padre. E lì si parla molto del suo regno, della sua gloria, della sua autorità, che santifichi il suo nome. E questo può occupare tutta la nostra vita. E allora non abbiamo molto tempo per altre cose. Vorrei passare poco tempo con quello che mi tira giù, ma trascorrere molto tempo con quello che mi porta avanti. Signor Gesù, il tempo, sono già le 9:05. Adoperare il tempo per guadagnare il Signore. Mi rallegro dei tempi a venire per guadagnare il Signore, per conoscerlo, per fare molte esperienze, per pregare con voi, con i santi, con due o tre, con molti, assieme, intercedere in modo che il Signore possa compiere la sua opera. Per questo ci ha dato autorità. Lui è il capo. Lui è con noi e non dobbiamo temere o dubitare. Non dubitiamo che Lui non possa riuscirci. Malgrado tutto quello che vediamo, Lui è capace. Lui è capace di farlo. Ha ogni cosa sotto i Suoi piedi. Ha posto ogni cosa sotto i Suoi piedi, versetto 22. Meraviglioso. Non alcune cose, ma ogni cosa. E lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Noi siamo la sua Chiesa. Abbiamo un capo glorioso che è capace, che è efficace, che agisce. Quando sentiamo, leggiamo gli Atti degli Apostoli, Signore, voglio sperimentarlo di nuovo. Fallo. Cosa manca? Dipende da me? Riempimi con il tuo spirito, fortificami. Adopera la tua autorità. Regna, Signore, in questa generazione. Salva la gente. Chiamali in questa gloria. Questa è una chiamata meravigliosa. È una chiamata meravigliosa. Vorrei bruciare ancora di più, ardere ancora di più per questo piano, questo proposito, e per applicare la sua autorità. E vorrei incoraggiarvi anche a farlo voi. Prendete, applicate questo suo essere il capo della Chiesa. Anche il popolo di Israele era così. Avevano molto stress, molto lavoro, ma il Signore li ha liberati dalla schiavitù. E abbiamo bisogno sempre di nuovo di questo Signore che ci libera, che ci dà la libertà, che ci dà la grazia, in modo che noi siamo liberi per la sua opera. Signor Gesù.
Ja, lob den Herrn.
Lode al Signore, vorrei smettere, fermarmi qui. Siate liberi di testimoniare ciò che il Signore vi ha dato e ciò che, il modo in cui vi ha toccato.